Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino, finalmente in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Torniamo alla nuova formula di Doppio Clic dopo una parentesi dettata dall'isolamento da Covid. Finito questa mattina con un molto molto apprezzato tampone negativo e che mi consente quindi di dialogare con voi in diretta, di avere ospiti e colgo l'occasione per ringraziare sia Shauki Senussi sia Jam che hanno permesso nelle settimane scorse di andare in onda arrangiandoci in qualche modo e anche la solita Elena Mordiglia che aveva dato la sua disponibilità anche per oggi, poi siamo stati salvati dalla mia negatività. Allora, questa sera abbiamo un bel po' di argomenti perché in realtà io avevo preparato una puntata tutta in solitario, devo dimezzare il tutto. Parleremo di social network e privacy, parleremo di privacy a livello di Unione Europea e contrasto al crimine e tratteremo anche un argomento legato a una, diciamo, un curioso effetto collaterale di una causa civile fra Google e Sonos, produttore di dispositivi audio. Parleremo anche dell'addio di Popcorn Time, poi vedremo di cosa si tratta più precisamente, e anche dell'esplosione delle sanzioni legate al GDPR. Poi, se avremo tempo, tratteremo anche altri argomenti, mentre nella seconda parte della trasmissione avremo ospite Andrea Daniele Signorelli, collega già assiduo frequentatore di Doppio Clic, per parlare insieme di Web 3.0. Ma come al solito partiamo con un brano e come sempre i brani a Doppio Clic hanno un legame con notizie di attualità più o meno legate alle nuove tecnologie. Ecco, la notizia di attualità che mi ha ispirato questo brano è la vicenda su Facebook che ha coinvolto Silvia Roggiani, la segretaria del PD di Milano, e il vice ministro della Lega Alessandro Morelli. Che cosa è successo? Silvia Roggiani ha postato un commento riguardo le molestie che si sono verificate durante i festeggiamenti di Capodanno a Milano, focalizzando la sua critica su una logica patriarcale che è indubbiamente all'origine di questo tipo di comportamenti. Alessandro Morelli ha pensato bene di dire la sua, naturalmente dicendo che il problema non è il patriarcato ma è l'immigrazione fuori controllo, la solita paccottiglia leghista. Beh, sono arrivate centinaia di commenti sulla sua bacheca Facebook che insultavano Silvia Roggiani, addirittura le auguravano di subire uno stupro, insomma le solite schifezze che vediamo. Ora, io ho due riflessioni su questo. Il primo è che sostengo da sempre che sia una grandissima cavolata, mi edulcoro, quella di voler affidare ai social network il controllo dei commenti violenti, un po' perché lasciamo tutto nelle mani degli algoritmi, un po' perché al massimo scarichiamo la responsabilità sui poveri moderatori, ne abbiamo già parlato anche a Doppio Clic, che devono fare un lavoro infame. Ma invece forse sarebbe interessante parlare della responsabilità individuale e collettiva nel gestire le proprie bacheche. Sono spazi su cui noi abbiamo la possibilità di intervenire, di cancellare commenti che riteniamo sconvenienti, insultanti, violenti, anche fuorvianti, questo può succedere. Ecco, questa forse sarebbe una pratica che dovremmo adottare tutti. Per quanto riguarda invece chi ha scritto quei commenti sulla bacheca, il mio suggerimento è quello di trovare un modo per darsi una calmata.
Dieci gocce di vaglio, per dormire meglio, dieci gocce di vaglio. Gocce di vaglio per dormire meglio, tutta la notte a contare le gatte.
Doppio click alle 21:10, questo era un Vasco Rossi dannata. Prima di partire con le news della settimana sul mondo delle nuove tecnologie di internet, io vi ricordo che potete comunicare con me attraverso l'indirizzo doppioclick@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, spunti, temi. Questa sera tratteremo proprio anche alcune questioni che sono state segnalate da ascoltatori e ascoltatrici. E invece per interagire in diretta potete usare l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it oppure sms o telegram al 331 62 14 013. Ma andiamo a vedere che cosa è successo nel corso della settimana nel grande mondo di internet e del IT. Cominciamo da una bufala su Facebook che ha ricominciato a circolare. Che cosa è successo? Sappiamo tutte e tutti che Facebook ha cambiato nome, adesso si chiama Meta, e questo passaggio da un nome della società all'altro ha portato alla resurrezione di una bufala abbastanza imbarazzante che era già circolato in passato. Il punto è che questa è circolata anche negli Stati Uniti, all'estero, in vari paesi, ma in Italia ha sempre un appeal incredibile. Abbiamo visto centinaia, migliaia di utenti Facebook cominciare a fare un copia e incolla all'interno del loro profilo con scritto: non autorizzo Facebook Meta o nessuna delle organizzazioni legate a Facebook Meta a usare le mie immagini, informazioni, messaggi o post né in passato né in futuro. Con questo comunicato comunico su Facebook Meta che è severamente vietato copiare, notificare o intraprendere qualsiasi altra mia azione in base a questo profilo e o ai suoi contenuti. I contenuti di questo profilo sono informazioni private e riservate. La violazione della privacy può essere punita dalla legge. Facebook Meta è ora un'istituzione pubblica. Allora, a parte l'italiano zoppicante, che è un po' una caratteristica di tutte queste bufale, penso che l'assurdità del messaggio emerga da sé, visto e considerato che ogni contenuto che noi pubblichiamo, e il termine non è scelto a caso, su un social network è evidentemente disponibile a tutti. Tra l'altro l'annosa questione del diritto di Facebook di riutilizzare i contenuti degli utenti è già stata gestita in passato, ma il fatto che all'alba del 2022 circolino ancora bufale di questo tipo dà l'idea del rapporto che abbiamo purtroppo nel nostro paese con la privacy. Spesso e volentieri si concede qualsiasi tipo diritto di accesso con una leggerezza veramente imbarazzante, per poi invece fare delle sparate assolutamente inutili come questa. E devo dire che un livello di confusione simile l'ha dimostrato anche Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, che qualche giorno fa si è scagliata contro la clamorosa, secondo lei, violazione della privacy legata al fatto che le multe per il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale vengano gestite dall'Agenzia delle Entrate, che quindi avrebbe a disposizione dei dati. Ecco, ora forse a Giorgia Meloni bisognerebbe spiegare qual è il concetto di privacy e qual è il concetto di dati sensibili, e soprattutto il fatto che nel momento in cui un'organizzazione come l'Agenzia delle Entrate, che è governativa, ottiene degli altri dati da un'altra agenzia governativa, come può essere il Ministero della Salute, grossi problemi di privacy non ce ne sono. E se vogliamo andare a vedere, l'Agenzia delle Entrate ha informazioni ancora più sensibili rispetto a noi. Il problema casomai si pone nei confronti dei soggetti privati e non di quelli pubblici, che accesso a quei dati ce li hanno già. E veniamo invece a un tema di privacy serio, e qui ringrazio Dario, che saluto tra l'altro, che mi ha segnalato la notizia con una tempestività incredibile, l'ha intercettata molto prima che la vedessi io, ed è la vicenda legata ai dati conservati illegalmente dall'Europol. Allora, che cos'è successo? Il caso è partito in buona sostanza in seguito alla testardaggine di un ragazzo olandese, si chiama Frank van der Linde. Che cosa ha fatto il buon Frank? Ha avviato un'occupazione ad Amsterdam per aiutare dei migranti. Per questa sua azione è stato segnalato in una lista di sospetti estremisti. Dopo qualche tempo si è trasferito a Berlino per motivi di studio. Quando è tornato in Olanda, quasi casualmente, ha scoperto che l'Europol aveva condiviso le informazioni prese su di lui per quella vicenda col governo di Berlino. A quel punto ha fatto una richiesta di chiarimento per la gestione dei suoi dati, ma in questa prima verifica, in buona sostanza, gli hanno detto che non aveva nessun diritto a chiedere informazioni sull'utilizzo dei dati. A questo punto il buon Frank si è rivolto alla European Data Protection, il garante dei dati a livello europeo, che è partito con una verifica con l'Europol. Che cos'è venuto fuori? È venuto fuori che l'Europol in pratica sta conservando sui suoi server circa 4 petabyte di dati. Un petabyte sono 1000 terabyte, per capirci, che tradotto in unità di misura comprensibile equivale a circa 3 milioni di CD-ROM contenenti informazioni su persone che non sono in realtà in nessun modo coinvolte direttamente in attività criminali. Si tratta di persone che magari abitano vicino a qualcuno che è stato soggetto a delle indagini, qualcuno che era nella rubrica di una persona che è stata intercettata, insomma informazioni che sforano ampiamente da quelle che sono le normative europee in merito alla privacy e che ricordano molto quel tipo di raccolta dei dati indiscriminati che la National Security Agency, l'FBI e la CIA fanno negli Stati Uniti e in tutto il mondo, che è stata denunciata da Edward Snowden nel corso del Datagate. Ora, tutto questo sarebbe passato sotto silenzio perché il rapporto tra Europol e il garante europeo dei dati è stato gestito, diciamo, in maniera molto molto riservata. Per fortuna il Guardian, con un'inchiesta, è riuscito a visionare le informazioni riguardo a questa procedura di controllo nei confronti dell'Europol, che naturalmente giustifica tutto questo tipo di attività con la lotta al terrorismo e cosa se no, ma ora che è diventata pubblica è presumibile che la questione diventi un po' più calda e scottante e si arrivi a qualche conclusione rapidamente. Beh, è il momento di fermarci per un altro brano e ci andiamo ad ascoltare Ben Harper.
Excuse me, mister. sister. Just take a look around. Ah, mister, just look up and you'll see it coming down. Lord, excuse me, mister, but I'm a mister too. Giving mister bad name, mister like you. So I'm taking the mist from out in front of your name, 'cause it's a mister like you who puts the rest of us to shame. It's a mister like you putting the rest of us to shame. And I
E vado a sfumare Ben Harper, non me ne vogliate, ma è uno degli effetti collaterali del precipitoso passaggio in diretta della puntata di questa sera. Avevo scelto dei brani più lunghi perché il timing doveva essere completamente diverso e quindi partiamo a bomba col secondo giro di notizie. E andiamo a occuparci di un curioso effetto collaterale di una causa civile che interessa Google e Sonos. Allora, che cosa è successo? Sonos ha fatto causa a Google per l'utilizzo, a giudizio del querelante, illegale di un sistema di controllo del volume tramite Wi-Fi. In particolare, sotto accusa sono finiti gli speaker di Google, i cosiddetti smart speaker che possono essere disposti per la casa e appunto essere controllati in maniera centralizzata. Sonos ha vinto la causa. E il risultato di tutto questo è stato che Google ha dovuto annunciare un aggiornamento software che impedirà di utilizzare il sistema di controllo del volume centralizzato. E quindi tutti gli utenti che hanno degli altoparlanti, si sono comprati altoparlanti di Google e che adesso sono abituati a poter alzare o abbassare il volume in maniera centralizzata, magari dallo smartphone, sfruttando tutto l'ecosistema dell'assistente di Google o di Alexa, dovranno regolare il volume di altoparlanti uno per uno. E questo è un impatto decisamente devastante che renderà scomodissimo il loro utilizzo. Hanno assicurato però che troveranno una soluzione di qualche tipo in tempi brevi. E passiamo invece a un addio, è l'addio di Popcorn Time. Allora, non so quanti tra le ascoltatrici e gli ascoltatori conoscessero Popcorn Time. Diciamo che Popcorn Time era, e purtroppo ne parliamo al passato, ma purtroppo forse fino a un certo punto, il software per la pirateria video definitivo. Si trattava infatti di un'applicazione basata su Torrent, che però aveva un'interfaccia grafica e di utilizzo molto simile a quelle che siamo abituati a vedere con Netflix o con Prime Video. Cioè, la pirateria con Popcorn Time era diventata qualcosa, chiamiamolo, alla portata di tutti. Non bisognava andare a cercarsi torrent, scaricare i file, si guardavano praticamente i streaming in tempo reale, sebbene il sistema fosse quello del torrent, il tutto in maniera perfettamente legale, perché alla fine si trattava di un client torrent. Allora, perché è interessante l'addio di Popcorn Time? Intanto perché è il secondo addio. Il primo addio risale al 2014, quando gli sviluppatori originali del progetto lo hanno mollato in buona sostanza, ma hanno reso pubblico il codice sorgente e quindi era sopravvissuto. Adesso è stato annunciato la chiusura definitiva, ma la motivazione non è quella del timore di ripercussioni legali, ma semplicemente un calo di interesse da parte degli utenti. In buona sostanza, il fatto che ci siano servizi di streaming relativamente a buon mercato, come i vari Netflix, Disney Plus, eccetera, eccetera, ha dirottato le persone su strumenti di fruizione legale, e alla fine era uno degli obiettivi che si ponevano in primo luogo gli autori di Popcorn Time quando l'hanno lanciato. E arriviamo a una vicenda un po' più complicata che ha fatto suonare un forte campanello d'allarme, perché allora si tratta di una questione che si collega al rapporto fra open source e attività commerciali dei produttori di software. Ne abbiamo già parlato a doppio clic quando abbiamo parlato di Log4j, quella libreria in cui è stata scoperta una vulnerabilità, e si è scoperto in buona sostanza che quella libreria, pur essendo un progetto open source, quindi gratis, era più o meno dappertutto, anche all'interno di prodotti commerciali di un certo rilievo. Beh, qualcuno a un certo punto ha cominciato a fare le pulci su questo rapporto fra chi produce dei software a pagamento utilizzando dei componenti gratuiti, seguiti magari da persone che offrono il loro tempo e le loro competenze per gestirli. Ecco, mancava poco perché deflagrasse la cosa, e sembra sia deflagrata. Che cosa è successo? C'è uno sviluppatore, il suo nome è Marak, perlomeno si firma così su Twitter, che è il creatore di due librerie molto usate, si chiamano Faker e Colors in ambito Java. Beh, sembra che abbia volutamente sabotato il codice delle sue librerie, provocando in pratica un loop infinito nel momento in cui vengono utilizzate, come forma di ritorsione nei confronti delle società commerciali che le utilizzano. Ha fatto una serie di post su vari social dicendo che si è stufato di mettere a disposizione il suo lavoro per le 500 fortunes, cioè le aziende più ricche del mondo. Le reazioni sono state discordanti a questo tipo di atteggiamento, c'è chi ha applaudito, c'è chi ha detto che potrebbe essere l'inizio della fine. È molto più probabile che tutto questo rappresenti l'inizio della fine se qualcun altro dovesse seguire la sua linea. Sono in terribile ritardo, saltiamo direttamente al prossimo brano per poi lasciare spazio al nostro ospite, e ci ascoltiamo Drowning in the Sound, Amanda Palmer.
Sisters, you don't anymore. You worship the sun, but you keep eating the dark. And I'm out in the yard with my son and my daughter, and the sky is all black, and I think we should start running, running from the water. Everybody's yelling, they're yelling that they're coming, but I don't see a single soul.
They're all so busy yelling that one of them is hearing the hissing from the bottom of the boat. I got some feelings up my sleeve. I got a compass in my arm. I got a needle in my heart. It's gonna tell us where we are. South by southwest, 2 miles from town. I can't get, I can't look down. If you can hear, if you're around, I'm over here, I'm over here. I'm watching everyone I love drowning. The moon's in the way. So get your armaments out. She's always looking for trouble. She's gonna get what's been coming to her. She's switching the tides and we can't have that shit around. The television, they're blaring out a warning that our natural state is drowning, that our natural state is burning. And you're trying to help and you're kicking for change and you're calling it out and you're adding your name and you're marching for peace, but you're lynching the bitch that got up in your face. I was thinking it took you seriously.
E mi tocca sfumare anche Amanda Palmer, perché anche questo brano è bellissimo ma lunghissimo. E invece dire buonasera Andrea, Daniele Signorelli e benvenuto di nuovo a Doppio Click.
Ciao Marco, grazie mille dell'invito.
Allora, Daniele, intanto lo ringrazio perché l'ho chiamato tipo oggi all'una del pomeriggio dicendo hai da fare stasera alle 9? E lui ha detto no, ma di cosa vuoi parlare? E quello di cui voglio parlare con lui, siccome ha scritto un bell'articolo, non mi ricordo più dove, francamente, perché scrivi dappertutto, come succede a molti colleghi, su Italian Tech, forse.
Su Italian Tech, quindi il verticale di Repubblica sulla tecnologia.
Ok, ha scritto un articolo e io devo dire che l'ho letto molto volentieri sul Web 3, che intanto, prima cosa, lo chiamiamo Web 3 o Web 3.0 o è troppo boomer 3.0?
Guarda, credo che sia proprio quello il punto, adesso è Web 3, se dici Web 3.0 vuol dire che sei rimasto alla generazione precedente.
Esatto, no, infatti io ho voluto subito fare il figo dicendo Web 3 e via così, perché di Web 3, fra l'altro mi ricordo che una volta che ero in diretta, quindi vuol dire almeno 3 settimane fa, qui c'è stato un ascoltatore che mi aveva mandato un messaggio dicendo ma parlate di Web3, la mia risposta era stata guarda che io non ho ancora capito assolutamente di cosa si tratti, mi sembra che tu abbia le idee perlomeno un filo più chiare delle mie. Voi non vedete la faccia di Daniele Signorelli ma io sì, perché ce l'ho in collegamento via Skype. Proviamoci, proviamo a spiegare cos'è questo, cosa dovrebbe essere questo Web3 come concetto.
Sì, ho fatto una faccia così un po' perplessa, più che altro perché come tutto ciò che esiste ancora oggi, più nella immaginazione di chi lo sta progettando che effettivamente, concretamente in rete, ci sono ancora visioni molto diverse e spesso addirittura contraddittorie tra loro. Però insomma, partiamo un po' da dei pochi elementi di base che sappiamo. Il Web3, quindi la terza incarnazione della rete dopo le due generazioni precedenti, ovvero quella del Web1 in cui c'erano fondamentalmente soltanto delle pagine di giornali o di siti di aziende in cui c'era pochissima comunicazione, poi a grande passo avanti all'inizio del 2000 con il Web 2.0, quello sì, .0, in cui attraverso i social network, i blog e tutto questo tipo di piattaforme gli utenti hanno iniziato a essere anche i produttori di contenuti e a poter comunicare sempre più tra di loro. Però cos'è successo con questo Web 2.0? Che poi fondamentalmente si è trasformato in quello che oggi noi conosciamo come l'internet, il mondo del web, dominato da pochissimi colossi, dominato da Facebook, dominato da Google, dominato da Apple, insomma da quelle pochissime entità che hanno fondamentalmente conquistato il mondo intero. Il Web3 quindi vuole restituire, questo è l'ideale, restituire il potere agli utenti decentralizzando internet. Quindi
allora, quindi il concetto è ok, creazione di contenuti dal basso va bene, ma siccome la gestione continua a essere dall'alto e delegata a pochi soggetti, facciamo anche la gestione dal basso, è questo il concetto?
Esatto, esattamente, non più solo creazione di contenuti dal basso, in cui però poi i dati e i profitti vanno in alto a Facebook e a pochissime altre entità, ma la creazione di contenuti dal basso che rimangono in piattaforme che sono gestite anche dal punto di vista economico dagli utenti che ne fanno parte. E come si crea questa economia meravigliosa decentralizzata?
Aspetta, in cui che sono... indovino. Blockchain.
Prova a indovinare, blockchain, criptovalute, ovviamente. Allora, secondo me a questo punto la cosa migliore da fare per aiutare gli ascoltatori a capirci qualcosa è fare un esempio. Due minuti. Allora, tutti conosciamo che cos'è Dropbox. Dropbox è quel servizio di cloud, fondamentalmente, che ci permette di salvare le nostre foto, i nostri documenti, tutto quello che vogliamo, nei server di proprietà di Dropbox. Poi ogni volta che ne abbiamo bisogno noi clicchiamo e da quei server lì li scarichiamo. Quindi non dobbiamo più, come dire, farci carico di salvarli sul nostro computer, poi magari li perdiamo, chissà cos'altro. Tutti, però, noi ovviamente se vogliamo i servizi premium dobbiamo pagare Dropbox e quindi tutti gli introiti vanno solo a questa società. Invece nel mondo blockchain è nata Filecoin, che è l'equivalente di Dropbox ma su blockchain. Cosa cambia? Perché è decentralizzato? Perché i dati che noi vogliamo salvare nel cloud non vengono più salvati nei server di proprietà di Dropbox, ma in tutti i computer che tramite la blockchain sono collegati a questo sistema chiamato Filecoin.
Aspetta, apriamo una parentesi sulla blockchain, sì. Perché blockchain è un altro di quei termini che viene usato smisuratamente, ma spesso non è chiaro. La blockchain, in buona sostanza, ora la banalizzo, sì, sì. È un complicato sistema crittografico che garantisce l'immutabilità di informazioni, come per esempio in questo caso la posizione dei dati.
Esatto, in questo okay. caso per esempio attraverso la blockchain io ho la garanzia di sapere sempre dove sono finite le foto che ho caricato usando Filecoin e ho la possibilità di recuperarle in qualunque momento e nessuno le può contromettere, è un registro distribuito che rende immutabili tutti i dati che vengono caricati al suo interno. Quindi come funziona questo Filecoin? Perché è decentralizzato? Poniamo che io abbia 5 giga liberi sul mio hard disk che voglio destinare ad altre persone. Io collego il mio computer alla blockchain di Filecoin, metto questi 5 giga a disposizione della comunità, chi vuole utilizzare questi 5 giga per salvare le sue foto mi dovrà offrire in cambio un piccolo compenso sotto forma di criptovaluta. Ovviamente non sarà solo il mio computer a occuparsi del salvataggio di questi file, ma sarà una piccolissima parte di una rete enorme e attraverso alcune stime che ho visto, ma purtroppo non sono riuscito a recuperare il potenzialmente basterebbe una piccolissima parte di una non troppa gran parte di computer messi in rete sulla blockchain per avere a disposizione uno spazio di memoria molto 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 più ampio di quello che ha a disposizione Dropbox.
Quindi in pratica il concetto è: diventiamo tutti fornitori di servizi di storage, quindi di spazio di memorizzazione per noi stessi e per gli altri, in modo da creare un grosso collettivo online. Allora, prima domanda che mi è venuta in mente leggendo sta cosa è: tutto bene, cosa succede se tu hai caricato le tue fotografie sul mio computer, ne hai bisogno e io o ho spento il computer perché sono un cretino, oppure banalmente c'è un blackout nel mio quartiere e quindi il mio computer è andato giù?
Allora, io sono praticamente certo, anche se devo dire che un pochino mi coglie la sprovvista, ma sono praticamente certo che si creeranno molteplici copie dei dati che vengono salvati sull'hard disk per assicurarsi che almeno a livello probabilistico ci sia sempre qualcuno che ha il computer acceso e connesso per permetterti di recuperare i tuoi dati. Ma questo ovviamente è qualcosa che vale per tutti gli strumenti decentralizzati. Ai vecchissimi tempi di MIRC, che tu sicuramente ricordi, certo, anche delle grandissime, sì, anche delle grandissime chat in cui si discuteva, non lo so, di fumetti o di politica, restavano in vita soltanto finché c'era qualcuno connesso a quella chat. Nel momento in cui sfortunatamente tutti gli utenti contemporaneamente sparivano, scompariva tutte le discussioni che si erano tenute magari nel corso di anni in quella chat. Croce e delizia della decentralizzazione. Ovviamente poi l'esempio di Filecoin e dell'equivalente di Dropbox nel Web3 è solo un esempio, perché poi ci sono applicazioni legate ai videogiochi, applicazioni legate ai social network, al mondo delle scommesse, eccetera, eccetera, eccetera.
Allora, prima di approfondire tutti questi aspetti con Timori Vari, ci ascoltiamo un brano e qui adesso vedremo con Daniele Signorelli se c'è l'effetto generazionale, perché è un brano che in realtà è un montaggio audio, devo dire la verità. Io ho invidiato molto alcuni miei colleghi che durante questo periodo festivo hanno fatto una trasmissione collettiva che si chiamava, però secondo me la riproporranno, Giù per il tubo, in cui si andavano a pescare cose da YouTube, cose particolari, cose divertenti. Mi sarebbe piaciuto tanto farla, ma ero in isolamento e di conseguenza mi sfogo un po' oggi con questo pezzo. Vediamo se Daniele lo riconosce, se gli ascoltatori e le ascoltatrici lo riconoscono.
Adesso lo vedi così un po' ciancicchiato, un po' perché è stato un po' fuori dal giro, capito? Ma questo è uno bravo e poi è un amico.
Federico Lolli, vero? Ha portato qualcosa da farmi sentire?
Un testo molto breve, ma è la cosa che assomiglia di più al mio stato d'animo attuale. Là c'è una porta rossa. La vorrei tinta in nero. Niente colori. Tutto dipinto in nero. Io volterò la testa fin quando arriva il nero. Là c'è una fila d'auto. E sono tutte nere. Coi fiori. E col mio amore che non tornerà più. Io se mi guardo dentro vedo il mio cuore nero. Poi forse svanirò e non dovrò più guardare la realtà. Come si fa ad affrontare le cose, se tutto il mondo è nero?
Bene, non è niente male. Certo, per recitare Chekhov ci vorrà una recitazione un pochino più...
Sì, già un po' meno...
Per me la parte è sua. Senta, la tournée parte fra una settimana, pensa di potercela fare?
Ma certo che ce la fa. Al limite gli do una mano io, no?
Senta, Lolli, quel testo, Garcia Lorca, no?
Mick Jagger.
Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. I have to turn my head until my darkness goes.
Le 21:47 minuti, questa è Doppio Click su Radio Popolare e dalla faccia perplessa di Daniele Signorelli mi sa che il film non l'ha visto.
No, ho resistito anche alla tentazione di scrivere qualcosa su Google per truccare, per truffare, anzi, ma poi ho resistito alla tentazione.
Tanto
no,
ti avrei sgamato inesorabilmente. È un film del 1990 di Salvatores con Fabrizio Bentivoglio e Diego Abbatantuono, Tournée. Consiglio a chi non l'ha visto, chi invece l'ha visto molto probabilmente ha sentito. Questa è proprio la scena iniziale del film. Senti, torniamo a bomba col nostro Web3, ci scrive Ema chiedendo: ma chi mi assicura che nessuno possa riutilizzare le mie fotografie in qualche modo, oppure che si crei una sorta di furto di dati da uno dei vari computer della rete legate alla blockchain?
No, questa è proprio, cioè la garanzia di sicurezza è data proprio dalla blockchain. La blockchain cifra tutti i dati, quindi li rende assolutamente non solo non leggibili, ma neanche non sottraibili. Ora, cioè, certo, nulla è invulnerabile, nulla è perfetto, però noi cosa sappiamo? Sappiamo che i Bitcoin, che sono stati la primissima applicazione della blockchain, esistono ormai da 12 anni e che quella blockchain sono 12 anni che effettivamente funziona perfettamente. Quando ci sono stati dei problemi, sono sempre stati legati a vulnerabilità differenti, che non erano legate esclusivamente al sistema della blockchain in sé. Quindi quello è il principale strato di sicurezza e di garanzia. Poi se ovviamente così come sono state rubate delle criptovalute all'interno di exchange, quindi di piattaforme di compravendita di criptovalute, allo stesso tempo ovviamente può succedere che vengano sottratti dei dati dagli hard disk. Però se questi hard disk sono collegati su blockchain, l'infrastruttura in sé ovviamente dovrebbe offrire anche delle garanzie di reversibilità, possibilità di recuperare. Quindi nulla è sicuro al 100%, ma ovviamente non lo è neanche su Dropbox.
Infatti,
non lo è neanche
era quello
su
che stavo per dire.
Noi sappiamo che ci sono, che sono successi, sono avvenuti decine, centinaia, migliaia, milioni di furti su piattaforme di proprietà dei più grandi colossi della Silicon Valley.
Senti, passiamo un po' alla parte ideologica, perché allora a me l'idea di un ecosistema tecnologico gestito dal basso piace terribilmente. La domanda che mi viene da fare è: ma perché per forza dobbiamo infilarci una retribuzione con le criptovalute? Non si sta un filo esagerando? Io ti cito una delle notizie che ho tagliato dalla trasmissione di oggi, e si tratta di una società che si chiama Rival, e che in pratica ha annunciato di voler creare un sistema per trasformare in criptovaluta in pratica le cause civili. Quello che dicono loro è: spesso e volentieri le persone non hanno abbastanza soldi per fare causa avanti la Corte Suprema degli Stati Uniti. Vabbè, loro hanno questo target. Certo. Allora facciamo un crowdfunding in cui le persone danno dei soldi per poter affrontare le spese della causa, in cambio ricevono dei token che possono commercializzare, il cui valore varierà naturalmente in base agli scambi e in base alle probabilità che ha di vittoria che ha chi ha emesso questi token. Ora, secondo me questa è la dimostrazione cristallina del fatto che forse con la blockchain ci stiamo anche un po' bruciando i neuroni, perché arriviamo quando c'era capitato di chiacchierarne, arriviamo alla finanziarizzazione completa di qualsiasi cosa.
Esatto, esattamente, è quello che sta succedendo, la tendenza è questa, poi vediamo se resisterà, però chiaramente la tendenza è quella di una finanziarizzazione del tutto, qualunque processo, anche quelli dal basso, anche quelli magari anticapitalisti, perché ricordiamo che le origini dei Bitcoin e della blockchain erano proprio per andare contro questi grandi colossi economici, questi grandi poteri capitalistici statunitensi, e in verità tutto questo processo si sta poi trasformando in una finanziarizzazione di qualunque cosa, qualunque processo che può essere governato tramite sistemi di gestione legati alle criptovalute, e più o meno tutto può esserlo, almeno in linea teorica, diventa poi fatto con la speranza quale? Che queste criptovalute aumentino di valore, che quindi ci si possano guadagnare soldi. Adesso ci sono anche persone che hanno finanziarizzato se stesse, per esempio emettono, io emetto dei token basati su me stesso, se poi avrò successo nella mia carriera questi token aumenteranno di valore. Sì, probabilmente si sta veramente eccedendo, la speranza come al solito è quando sarà passata questa fase di frenesia, a volte anche irrazionale se non grottesca, poi si depositerà la polvere e rimarrà soltanto qualcosa di più sostanzioso.
Senti, c'è anche un altro problema, perché si parla del web 3 come di una evoluzione dell'attuale web 2.0. allora, se questa deve essere un'evoluzione, vuol dire che lo sostituisce e di conseguenza coinvolge tutti. Ora, una delle grosse perplessità che ho io, per esempio, è il fatto che molto bello che ci siano miliardi di persone che oggi possono accedere a internet, però purtroppo quei miliardi di persone non hanno conoscenze tecniche particolarmente elevate. Ora, è pensabile che si riesca veramente a coinvolgerle all'interno di qualcosa del genere che non è propriamente intuitivo? Siamo qua noi a parlarne a spanne e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici doppio clic, che ormai ho capito sono un branco di impallinati spaventosi, quindi figuriamoci la figura retorica della nonna col tablet che a un certo punto non sa più dove sono i suoi dati, o non sa nemmeno che ha i dati di qualcun altro sul suo dispositivo.
No, ma poi, guarda, ti cito una definizione che ho trovato su One Zero, che è chiarissima, di Web3, che è brevissima. Dice: cos'è il Web3? Sono network costruiti su internet che usano meccanismi di consenso come la blockchain e permettono di impiegare le criptovalute per incentivare la collaborazione di tutti i membri del network. Ok, chiarissimo, bellissimo, per noi impallinati questa cosa non può avere nessun senso per quel 90-95% di utenti di internet che di tutte queste parole che ho detto non riescono neanche a capire quale sia il senso e che cosa significhi, ed è normalissimo che sia così, perché non è che tutti, internet è la normalità oggi, non è che si può pretendere che tutti abbiano competenze di questo tipo, per cui no, secondo me forse evoluzione da un punto di vista tecnico infrastrutturale sì, non da un punto di vista dell'utilizzo. Per come la vedo io, la cosa più probabile è che il web come lo conosciamo oggi rimarrà dominante, anche perché la centralizzazione ha tantissimi vantaggi, la comodità, la facilità d'uso, io non mi assumo nessuna responsabilità economica o di altro tipo. Questa forma di web 3 potrebbe prendere piede come un'evoluzione parallela dedicata a persone amanti della privacy, che vogliono mettersi in gioco dal punto di vista economico, che vogliono sperimentare, che credono nella finanziarizzazione dell'esistente. Quello secondo me è per una piccola nicchia, ma vedremo quanto piccola, perché c'è anche tutto l'aspetto legato ai videogiochi, e lì invece la nicchia è particolarmente grande, potrebbe diventare molto interessante.
Sì, anche perché uno degli elementi, prima parlavamo della finanziarizzazione, fra le varie parole, acronimi che stanno circolando quando si parla di decentralizzazione, c'è anche il GameFi, che è praticamente la finanziarizzazione dei videogiochi, in cui, che tra l'altro non è niente di nuovo, perché io ho ancora in mente degli amici che giocavano a EVE Online e si lamentavano delle gilde di russi che andavano a fare dei raid per poi rivendere tutto sui market.
Sì.
Però questa cosa sta diventando veramente, sembra proprio che su internet, se non si sventola una possibilità di guadagno, non si muova nulla. Secondo te è proprio morta e sepolta quella forma di collaborazione gratuita, quella forma un po' di solidarietà del web 1? del caro vecchio economia
della gratuità o economia della donazione. Non penso che sia morta, penso che continuerà ad esistere. Credo che per certi versi questa idea alla base, almeno inizialmente, originariamente, l'idea di far sì che tutto fosse basato su token, cioè fondamentalmente chiamano i gettoni, che forse rende più l'idea, era proprio una nuova forma di economia della condivisione, in cui fondamentalmente questi token ti servivano, ok, io ti ho dato il mio paper accademico a gratis, tu mi dai questo token e poi io a mia volta lo riutilizzerò per prendere, non lo so, una macchina di un videogioco, e quindi era più una forma di scambio per assicurarsi, più che per guadagnare, per incentivare la partecipazione e disincentivare quello che invece era uno dei grossi limiti del web 1, cioè che la stragrande maggioranza degli utenti si limitavano a fare le sanguisughe di quei pochissimi che si sbattevano a mettere le cose in condivisione. Quando però si è capito che questi token possono essere uno strumento finanziario che aumenta di valore, voilà, poi ecco, ovviamente arriva il momento in cui tutti si ubriacano facendo facili sogni di ricchezza, che poi ovviamente non si realizzano praticamente mai, e solitamente quando si realizzano per quelli che tanto ricchi comunque già lo sono di solito, allora, hanno in mano le redini del gioco, ecco.
Allora, io su questo tema segnalo un progetto di cui hanno parlato il buon Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza oggi nel corso di Poveri ma Belli, fra l'altro con il creatore, si chiama Culo Coin ed è una shitcoin. Quindi è uno di quei progetti, diciamo, abbastanza ironici. Io vi consiglio di visitare il sito, perché sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista dei contenuti è veramente veramente divertente. Poi non so che senso abbia comprare dei culo coin, ma soltanto leggere le FAQ è qualcosa di assolutamente esilarante. Allora, sono le 21:57 e 59 secondi, che significa che il nostro tempo è agli sgoccioli. Io ringrazio come al solito Andrea Daniele Signorelli per aver partecipato questa sera, di essere stato qua con noi, grazie mille Daniele.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
E naturalmente ti aspetto per altre chiacchierate su altri temi, tanto ogni volta che incrocio un tuo articolo poi finisce che ti telefono perché ne voglio parlare. Buona serata Daniele.
Grazie, ciao.
Ciao. Mentre per gli ascoltatori e le ascoltatrici, l'appuntamento naturalmente è per martedì prossimo alle 21, sempre in diretta, sempre dallo studio 3 di Radio Popolare. Io adesso vi lascio con la programmazione, quindi con l'altro martedì e a seguire le news della notte. Un augurio di ottima serata da Marco Schiaffino. Glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you.